tutto per la
e
manifestazione.
Poi successivamente alle 17:30 a Piazza Vittorio faremo il corteo fino all'università.
Perfetto, perfetto.
E domani ricordiamo Giorgiana Masi, perché fin, non so se la radio avrà occasione di mantenersi aperta, ma insomma era questa la necessità di chiamare i compagni se vogliono quantomeno a questa giornata che sarà per tutto il giorno, tra chi porta un fiore, chi fa una riflessione, chi si dà appuntamento alle 17 come tutti gli anni.
Va bene, grazie mille.
Ciao di nuovo.
Ciao. Ok, quindi grazie per questa corrispondenza, direi che possiamo iniziare, se sei d'accordo con i redazionali di oggi.
Sì, io farei così, cominciamo con i redazionali di oggi, partiamo dalla guerra che ci sta in questo momento più ad est dell'Europa e poi ci spostiamo un po' su Palestina e su mobilitazioni universitarie.
Sì, la guerra in Ucraina, insomma, c'era stato raccontato, riempiamo gli ucraini di armi, vinciamo la guerra, le truppe ucraine arriveranno in Crimea in breve e costringeremo i russi a trattare così che l'Ucraina potrà entrare nella NATO e saremo tutti più contenti. Ecco, non è andata esattamente così questa guerra sta diventando sempre più impegnativa, sempre più esosa, sempre più un tritacarne per le giovani generazioni ucraine e quindi andiamo un attimo a fare un bilancio, andiamo rapidissimamente a fare un bilancio e capire che cosa può voler dire per noi e per il nostro futuro. Quindi dicevamo, inizialmente a sostegno di questa guerra tutti i vari paesi europei si sono gettati molto allegramente, questo perché ha permesso a tutti i paesi dell'Est Europa di liberarsi di vecchie armi ex sovietiche che non dovranno più essere smaltite a caro prezzo, ma sono state spedite in Ucraina ad essere distrutte dall'artiglieria russa, quindi parliamo di centinaia di mezzi antiaerei, blindati di ogni tipo, carri armati. E questo è stato, insomma, è stato l'ultimo passaggio delle armi ex sovietiche, perché ricordiamo cosa vuol dire aderire alla NATO. Aderire alla NATO vuol dire passare a armamenti standard NATO che hanno proprio misure diverse, sono cannoni di diametro diverso rispetto a quelli russo-sovietici utilizzati, gli standard utilizzati anche da Cina e Iran ad esempio. Quindi è un legame economico, un legale economico e industriale. Gran parte di questi armamenti, la stragrande maggioranza di questi armamenti sono prodotti negli Stati Uniti d'America e quindi entrare nella NATO vuol dire legarsi a doppio filo alla produzione statunitense e comprare da loro una grande quantità di armi finanziando tutto il complesso militare e industriale statunitense. Inizialmente anche l'Italia ha spedito un sacco di mondezza, vecchi mortai, obici, semoventi, M109, comunque roba molto vecchia che si accumulava nei magazzini per un valore di un sacco di soldi, ma era comunque roba vecchia, blindati Lince e tutta una serie di altre cose che non vengono più, stanno venendo dismesse dall'esercito italiano, sono state spedite in Ucraina, ma con inizialmente appunto con le grandi offensive, le prime grandi offensive ucraine, la NATO si era illusa di poter sconfiggere la Russia, che invece ha utilizzato la tecnica del porco spino, si è trincerata ed ha iniziato sistematicamente a distruggere in una guerra d'attrito sia le armi ucraine, ma sia anche i soldati, quindi mentre la NATO pensava a conquiste territoriali, i russi pensavano ad uccidere. Tutta questa guerra d'attrito ha portato alla situazione odierna, in cui appunto abbiamo letto dell'offensiva su Kharkov a nord. Ricordiamo che in quella zona più e più volte c'erano state infiltrazioni abbastanza importanti di brigate ucraine composte anche da dissidenti russi di estrema destra militari esteri, per lo più polacchi, comunque anch'essi integrati all'interno di alcune brigate ucraine, e svariati bombardamenti verso la città di Belgorod. Tutti questi territori sono stati riconquistati dall'offensiva ucraina di fine 2022 e quindi adesso i russi invece stanno tentando di costruire questa zona cuscinetto per evitare questo tipo di infiltrazioni, una zona cuscinetto che sarà un altro fronte di questa guerra d'attrito in cui gli ucraini continuano a mandare a morire un sacco di soldati. Non si vede una soluzione all'orizzonte, perché chiaramente appena ci dovesse essere un cessate il fuoco, l'Ucraina entrerebbe nella NATO in una questione di pochi minuti, forse qualche ora, e quindi i russi non hanno alternativa che continuare a uccidere, devastare, annientare, fondamentalmente ridurre a cumuli di macerie villaggi e città ucraine, in attesa delle elezioni negli Stati Uniti, delle prossime elezioni negli Stati Uniti, che porteranno con chiunque vinca tra Biden o Trump probabilmente a una trattativa. Questo perché i paesi europei ormai chiaramente hanno dimostrato di non essere minimamente indipendenti, non avere una politica estera e di essere al ricasco degli Stati Uniti, quindi tanto vale che la trattativa sia direttamente fra russi e statunitensi, ma questo sappiamo che non potrà accadere prima del 2025, per cui prima, insomma, si parla sempre del 6 gennaio come data di incoronazione del prossimo presidente, e dopodiché si potrà iniziare a parlare di trattativa. Da qui in poi però, quindi, ancora per almeno un anno dovremo spedire una valanga di armi in una guerra d'attrito estremamente importante. Se inizialmente avevamo mandato Mondezza, adesso invece si iniziano a spedire gioielli di famiglia. I magazzini delle armi, soprattutto per quel che riguarda i colpi di artiglieria da 155 mm, iniziano a svuotarsi. E proprio per questo gli Stati Uniti hanno passato il loro pacchetto da 60 miliardi, di cui buoni 25 sono diretti alle industrie americane per riempire nuovamente i loro magazzini. Quindi non sono aiuti che arriveranno direttamente all'Ucraina arriveranno anche 8 miliardi a debito. Quindi si indebiterà per 8 miliardi con gli Stati Uniti per fondamentalmente pagare gli stipendi della pubblica amministrazione e dell'esercito, e tutto il resto appunto saranno armi che verranno prodotte in giro per l'Europa, comunque sempre armi statunitensi. L'Europa si sta adeguando, la Germania produrrà Patriot, quindi missili su licenza sempre statunitensi. Questo è un enorme giro d'affari per le aziende statunitensi, un po' meno un giro d'affari per le aziende europee, ma sempre un gran bel giro d'affari. L'Italia nell'ultimo pacchetto ha iniziato a spedire un sacco di roba estremamente costosa. Parliamo dei missili Storm Shadow o Scalp, che costano 1 milione di euro l'uno. Si inizia a ipotizzare che l'Italia possa aver spedito, tra la Mondezza e cose un pochino più costose, circa 2,2 miliardi di euro. Questo però chiaramente è tutto segretato, perché siamo una democrazia e le armi, per quel che riguarda la produzione di armi, invece segretiamo tutto, cosa che credo sia sia incostituzionale, ma nessuno ha portato il problema alla Corte Costituzionale, nessuno lo farà, e quindi andiamo avanti così. Il problema adesso è che appunto questa guerra è estremamente sosa e la produzione di armi europea e statunitense non riesce a tenere, a stare dietro a questa, a questo enorme tritacarne, per cui l'Europa, l'Unione Europea ha stanziato tutta una serie di varato tutta una serie di manovre, tra cui la ASAP, quindi As Soon As Possible, per l'aumento di queste fatidiche munizioni da 155 mm, ma in generale sono enormi investimenti che stanno interessando tutto il settore delle armi. Parliamo appunto di un passaggio dall'1% del PIL in investimenti nell'esercito al 2%, quindi un raddoppio delle spese militari. E su questo Moody's, quindi una agenzia di rating, rileva che Spagna e Italia, a dispetto rispetto all'obiettivo NATO che prevede una spesa militare pari al 2% del PIL, hanno i maggiori gap nella spesa per la difesa e i livelli più bassi di sostegno popolare a ulteriori aumenti di spesa militare, cosa che invece ci sarà comunque nonostante ci sia poco sostegno alla spesa militare. Secondo l'agenzia di rating statunitense, nello scenario base il debito dell'Italia salirebbe al 144% del PIL nel 2030, ma potrebbe schizzare al 147% del PIL nel caso del raggiungimento del famoso obiettivo fissato dalla NATO al 2%. Chi ci sta guadagnando in tutto questo? Chiaramente ci stanno perdendo i contribuenti italiani, e ci perderanno sempre di più, perché ogni prossima finanziaria farà carne di porco delle spese sociali, scuola, appunto salute, eccetera eccetera, e invece a guadagno delle spese militari. E quindi le compagnie come Fincantieri e Leonardo si stanno fregando le mani e vantano utili da capogiro. E si parla addirittura del fatto che nei prossimi anni dovremo raggiungere il livello di produzione della Seconda Guerra Mondiale. Questo lo dicono socialisti europei, i vari partiti raggruppati nel raggruppamento socialista del Parlamento europeo, e quindi che cosa ci dicono? Questo è un deputato svedese: dobbiamo aumentare la nostra capacità di produzione di armi, dobbiamo iniziare a produrre munizioni e missili Patriot, è un compito molto difficile. Patriot, ricordiamo, statunitensi, quindi l'Europa dovrebbe lavorare all'interno della produzione di missili statunitensi. Pensiamo di aumentare la produzione di automobili o di sci, ma la produzione di armi è diversa. In Parlamento presenterò una proposta per il più grande aumento della spesa per la difesa, eccetera 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 eccetera. Scusa, abbiamo una telefonata, però andiamo avanti. Quindi questa retorica bellicistica si sta facendo strada in tutta l'Unione Europea ed ha proprio sostegno. Continua a agitare lo spauracchio della Russia, che dopo l'Ucraina non si fermerebbe, vuole attaccare la NATO, lo dicono più o meno tutti i politici europei, anche se effettivamente, se si va a chiedere ai vertici NATO, ci dicono chiaramente che questa cosa non è vera. Quindi ad esempio addirittura Stoltenberg ha detto più volte che non ci sono elementi che indicano un conflitto in vista o una minaccia russa ai confini della NATO, e quindi non si capisce perché invece stiamo agitando così tanto questo spauracchio di una Russia che comunque sta avendo grandissime difficoltà in Ucraina, nonostante stia vincendo, ricordiamolo, perché l'Ucraina non ha speranza di vincere questa guerra. Diciamolo chiaramente, non è una questione di essere filorussi o no, è una questione di oggettività. E appunto, nonostante la Russia stia vincendo, è in grandissima difficoltà e probabilmente dovrà anche tutto il sistema economico russo pagare enormi spese, sia per ripianare le gigantesche spese militari che stanno avendo, sia per la ricostruzione delle regioni annesse, che sono le regioni più devastate dalla guerra, mentre le regioni ucraine occidentali sono quelle meno toccate dalla guerra. Quindi anche a livello di ricostruzione, per quel che riguarda l'Unione Europea quindi dovrà pagare spese per la ricostruzione ucraina per centinaia di miliardi di euro, comunque garantire una produzione industriale a livello della Seconda Guerra Mondiale. Questo vuol dire che una volta finita questa guerra e una volta riempiti i magazzini nuovamente, ricordiamo che buona parte dei paesi dell'Europa dell'Est dovrà rimpiazzare tutte le armi sovietiche che ha mandato in Ucraina, acquistando armi ex novo dalle aziende sia europee che statunitensi, quindi ci saranno spese militari enormi. E una volta finito comunque di rimpolpare i magazzini, avremo un surplus gigantesco di armi, perché nel momento in cui l'Unione Europea impone alle aziende europee di armi di aumentare la propria produzione, queste aziende, questo vuol dire grossi investimenti, vuol dire la costruzione di nuove fabbriche, edifici, tutto un indotto, una questione gigantesca, e chiaramente questi vorranno un ritorno. Volere un ritorno vuol dire che bisogna continuare a garantire un mercato, per cui avremo una produzione ipertrofica di armi una volta finita questa guerra, sia noi sia i russi dall'altra parte della barricata, e quindi il mondo in generale verrà sommerso da un'ondata gigantesca di armi. E questo chiaramente nell'ottica di un conflitto sparpagliato un po' ovunque, ricordiamo appunto la Palestina, ricordiamo lo Yemen, dove le fregate italiane FREMM sono pattugliano la zona, e se possiamo ricordare appunto è stato narrato tanto di questo progetto europeo, di questa missione europea Aspides, che andrebbe a difendere i vari mercantili. Il problema è che molte di queste fregate che sono state spedite hanno finito i colpi. La fregata tedesca ad esempio è rientrata in porto, ma il numero di navi europee si è ridotto di un quinto, semplicemente perché hanno finito i colpi, hanno finito la benzina e se ne devono tornare in porto per fare il rifornimento. Restano poche fregate, tra cui un paio italiane, una francese, ma veramente piccoli numeri, un paio greche, piccoli numeri, e quindi si potrebbe iniziare ad avere meno garanzie per quel che riguarda le navi commerciali nel Mar Rosso, che vengono bersagliate dalle forze yemenite degli Houthi, detti Houthi, ma in realtà si dovrebbe dire Ansarallah adesso, e quindi è un grosso problema, soprattutto perché invece le navi commerciali cinesi passano senza problemi, non vengono prese di mira, e questo rischia di mettere in pericolo proprio le rotte commerciali europee, e quindi una presa di potere commerciale delle aziende cinesi nei vari porti europei, che già stanno venendo mangiati dall'iniziativa delle vie della seta. E questo è per allargare un po' la visione. Fatto sta che noi dovremo pagare tantissimo nei prossimi anni, quindi almeno raddoppiare le spese militari, tagliare alla spesa sociale, chiaramente, perché la coperta è corta, e se i militari vogliono stare al caldo, per noi è un gravissimo problema. ma avremo anche grandissimi, una grande evoluzione dei conflitti in tutto il mondo, a partire dalla fine della guerra in Ucraina, che comunque non potrà arrivare prima della prima metà del 2025, insomma. Non so se...
Ma allora, riporto quello che una compagna chiamandoci ci suggeriva, insomma, cioè fondamentalmente sottolineava come... Però scusate un attimo che non mi sento. Eccoci, no, era un problema mio. Insomma, adesso ci ricordava da questi microfoni come chiaramente al seguito anche di questo invio di armi si comincia anche a parlare poi di invio di persone sia in Italia, ma questo dibattito c'è stato soprattutto fuori, se non sbaglio in Germania, in Francia si è parlato tanto di questo e poi a questo proposito anche mi veniva in mente di leggere insomma questo articolo del manifesto delle collaborazioni fra l'Europa e Israele. Che sì, dici? Passo subito.
Sì, appunto, perché stavamo allargando la visione ad altri conflitti. Altri conflitti, ricordiamo che attorno all'Europa, insomma, tra la NATO e il blocco cino-russo, anche se insomma è molto più a parole che a fatti, perché i russi hanno sempre paura dei cinesi, va detto comunque questa temporanea alleanza tra Cina e Russia, ci sono tutta una serie di conflitti, c'è chi lo chiama l'asse dell'instabilità, l'arco dell'instabilità che va appunto dall'Ucraina fino all'Africa centrale, passando chiaramente per il Medio Oriente, quindi è appunto un conflitto militare, una terza guerra mondiale tra virgolette a bassa intensità, che sta avvenendo combattuta sul campo in molti fronti, e uno dei fronti è il fronte della repressione.
Sì, sì, no, come dici, che ci sono diversi campi, diversi livelli sulle quali si possono sviluppare queste relazioni e collaborazioni, appunto dall'invio di armi all'invio di persone, alla condivisione dei dati delle persone, e quindi anche alla facilità poi del reprimere le forme di resistenza interna, appunto poi le si chiami resistenza, le si chiami contestazioni, la si chiami guerra interna, stiamo parlando sempre della stessa cosa su diverse intensità, diverse forme. E questo è un articolo del manifesto che è uscito 13 giorni fa, che parla dei dati degli europei a Tel Aviv, via libera della Commissione. Israele potrà trasferire nel suo paese i dati dei cittadini europei, come se niente fosse, come non ci fosse un genocidio, come se fosse un paese sicuro dal punto di vista della privacy, come se sulla sorveglianza di massa non avesse costruito gli strumenti per le stragi a Gaza. La notizia è di qualche tempo fa, ma si è saputo solo ora. La Commissione di Bruxelles ha dato via libera alla possibilità del trasferimento dei dati da e verso Israele, dati dei cittadini del vecchio continente che ora potrebbero essere profilati, controllati, spiati da Tel Aviv. E adesso l'articolo ci spiega un po' come funziona, soprattutto da un punto di vista legislativo. In Europa, come sanno tutti, la materia è regolata da una serie di leggi racchiuse nel GDPR. Sono le norme più avanzate del mondo che garantiscono, forse sarebbe meglio utilizzare il condizionale, che garantirebbero, perché non sempre sono applicate rapidamente ed in ogni loro parte, molte difese a tutela della privacy contro i tentativi di profilazione che assicurano un diritto di scelta delle persone sull'uso dei propri dati. C'è però il problema di come questi dati vengono utilizzati o inviati in paesi extraeuropei, un tema regolato anche questo dalle leggi, perché per ogni stato preso in esame la Commissione deve fornire un giudizio virgolettato di adeguatezza. Deve insomma decidere se quel paese garantisce gli stessi standard del GDPR. Un tema del quale si è sempre discusso molto, perché la grande maggioranza delle big tech o dei gruppi che controllano i social hanno o avevano sede al di fuori del vecchio continente, negli States, dove il GDPR non ha competenza, non è applicabile. si è provato a superare l'impasse, un impasse che infastidiva molto i giganti del settore, con accordi e quadro fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Va anche detto che tanti colossi hanno scelto di inventarsi una filiale autonoma nei paesi europei in modo da evitare il giudizio della Commissione, ma per gli altri si è ricorso ad intese, accordi improbabili, però firmati con tanto di cerimonie ufficiali, visto che in America le tutele a difesa dei dati sono meno che minime. Accordi che la Corte di Bruxelles ha sempre bocciato dopo le denunce delle associazioni per i diritti. E infatti le sentenze che hanno bocciato quelle intese perché non erano in grado di garantire ai cittadini europei gli stessi diritti sono chiamate dalla giurisprudenza Scrims 1 e 2 e via così. L'ultima intesa con Biden un po' di mesi fa. E anche questa era sottoposta da Max Scrims al vaglio dei giudici. È analogo, ma con molta meno risonanza mediatica, il discorso che riguarda Israele. Già nel 2011 fu considerato paese non proprio sicuro e molti, anche fra i tecnici incaricati dalla UE, suonarono un campanello di allarme sostenendo che le leggi israeliane non garantivano la tutela della privacy. All'epoca la Commissione si accontentò della promessa di Tel Aviv di adeguare qualche norma, cosa che non è avvenuta, eppure all'inizio di quest'anno, ma come detto lo si è saputo solo ora, la Commissione ha di nuovo concesso il semaforo verde al trasferimento dei dati verso Israele, stavolta però rispetto a quel che è avvenuto 13 anni fa, è insorto il mondo delle associazioni, delle ONG. Secondo me questo aspetto restituisce pure come in tempi di pace, comunque quando, o cosiddetti di pace, insomma, tempi più pacifici magari, vengono comunque viene, come dire, tessuta una rete che comunque lavora in quella direzione, nella repressione interna, come dire, con una prospettiva sempre di reprimere le forme di possibili resistenze.
Sì, ricordiamo ad esempio che qua in Italia è in corso un processo, c'è stato un tentativo di chiedere l'estradizione di cittadini palestinesi che adesso abitano all'Aquila. C'è stato un tentativo da parte di Israele di chiedere l'estradizione. Per fortuna questa estradizione non è stata concessa, sarebbe stato un precedente estremamente grave in Europa. Però fatto sta che l'Italia sta processando su richiesta di Israele dei cittadini palestinesi sul proprio territorio, quindi su richiesta di Israele si aprono inchieste, su richiesta di Israele gli si concedono i dati, probabilmente quindi i dati, le intercettazioni che ha a disposizione la polizia italiana vengono spediti dritti per dritti in Israele. Questa cosa riguarderà sicuramente i cittadini di cittadinanza palestinese, compagni e compagne, ma molto probabilmente anche chi è in contatto con loro, tutte le organizzazioni italiane a sostegno per la Palestina. Quindi sono dati sensibili sia di cittadini palestinesi ma anche di cittadini europei che vengono spediti alla polizia israeliana per le loro procedure di profilazione, a cui hanno seguito poi le loro procedure più repressive, casomai qualcuno dovesse trovarsi in Israele, ma anche fuori dai confini, cosa che insomma Israele non ha mai avuto problemi, il Mossad non ha mai avuto problemi a fare, e quindi hanno semplicemente un'arma in più in questo momento.
Certo. E insomma l'articolo continua riportando insomma una lettera, cioè il fatto che è stata firmata una lettera da diverse autorevoli associazioni che insomma si appellano un po' all'Europa chiedendo di rivedere questo semaforo verde per i motivi tecnici che sono gli stessi del 2011, perché in Israele non c'è nessuna norma che obblighi la trasparenza dell'uso dei dati, non esiste possibilità, insomma qua ne riporta un po', ma soprattutto, cioè, andrei avanti perché poi qual è il punto, accentuata dal tentativo di Netanyahu di minare ulteriormente l'indipendenza della magistratura, ma oltre a tutto ciò, ecco, era questo il punto, c'è quel che è avvenuto e sta avvenendo a Gaza, dove ora si sa che le stragi dell'esercito israeliano sono state compiute guidate dall'intelligenza artificiale, istruita rubando i dati dei palestinesi, controllando, sorvegliando qualsiasi cosa, dai telefonini alle TV alle mail, un immenso database all'origine delle stragi. Eppure l'Europa, questa Europa ha dato il via libera al governo di Tel Aviv ignorando le denunce e le stesse leggi europee. Quindi insomma parla un po' di chiaramente di come avviene poi questa collaborazione. Ce n'è una che imporrebbe il giudizio automatico di non adeguatezza per gli stati che prelevano dati da altri paesi senza autorizzazione e i territori occupati per la giurisprudenza internazionale non fanno parte del territorio di Israele. L'articolo si va a concludere così: l'Europa, questa Europa ha dunque ignorato qualsiasi norma, qualsiasi sua norma, ma soprattutto in questi mesi ha ignorato una volta di più qualsiasi obbligo morale. Dice Marva Fatafta, che segue da anni la vicenda in Medio Oriente, virgolettato, i trasferimenti indiscriminati di dati personali da e verso i territori occupati sono stati determinati per la costruzione dell'apparato di sorveglianza di massa, decisivi per la costruzione di database biometrici dei palestinesi e il loro utilizzo per liste di uccisioni generate dall'intelligenza artificiale a Gaza. Israele non può in alcun modo essere considerato un paradiso per la protezione dei dati. Chiuse le virgolette, la Commissione Europea deve ripensarci e deve ripensarci ora, scrive così il manifesto. L'unico aspetto sul quale tornerei, poi ti lascio la parola se volevi commentare o aggiungere qualcosa, è quando dice appunto che l'Europa ha ignorato qualsiasi norma o appunto norma, qualsiasi sua norma, sottolineerei invece appunto l'aspetto di come poi queste norme sono in realtà dettate semplicemente dai rapporti di forza, quindi non si tratta tanto di ignorarle o meno, si tratta anche di vedere poi in quale rapporto di forza si inseriscono e in questo senso appunto hanno favorito chiaramente hanno favorito chiaramente quello che è appunto Israele, il colonialismo di Israele e dell'Occidente in generale, e chiaramente adesso attaccano le forme di resistenza a questo modello.
Sì, parlando di Israele, appunto parlando di produzione di armi eccetera eccetera, ricordiamo che Israele non è del tutto indipendente nella propria produzione di armi, nonostante spesso i media inneggino alla fantastica antiaerea israeliana, in realtà buona parte delle armi le importano dagli Stati Uniti, quasi un 69%, il secondo venditore di armi a Israele è la Germania con un po' meno del 30%, e il terzo, lo ricordiamo, è l'Italia con circa il 4% delle armi vendute a Israele. Comunque questo era per fare un quadro della guerra, della prospettiva di guerra che abbiamo davanti. Abbiamo davanti appunto delle elezioni europee che riempiranno probabilmente il Parlamento europeo di nazisti, delle elezioni statunitensi che probabilmente eleggeranno nuovamente un nazista, ma anche se fosse Biden il vincitore non cambierebbe assolutamente nulla. Biden può balbettare qualcosina giusto perché è sotto elezioni e rischia che sul Medio Oriente proprio vada a perdere voti in stati molto importanti, quindi dopo aver fatto passare un pacchetto che garantisce quasi 20 miliardi di dollari in armi immediatamente da spedire in Israele, ne ha sospese alcune perché non sono troppo d'accordo sul tipo di strategia, su come debba andare avanti la pulizia etnica, quindi non debba essere troppo evidente, troppo sotto gli occhi della comunità internazionale, magari dovrebbero essere un pochino più discreti. Fossero più discreti gli israeliani, gli statunitensi non avrebbero problemi, per cui appunto questo è lo scenario a cui andiamo incontro: aziende di armi ipertrofiche, nazisti in Parlamento, l'ennesimo matto al governo degli Stati Uniti, sia Biden o Trump, poi appunto non cambierebbe tantissimo, e quindi forse dovremmo iniziare a pensare a un impegno che vada in senso contrario, quindi con il boicottaggio della guerra. Quindi dovremmo anche, tra compagni e compagni, farci delle domande e capire quale tipo di strategia possiamo mettere in campo per evitare un futuro da prima guerra mondiale, praticamente. Cioè, l'esempio della storia ce l'abbiamo sotto gli occhi, forse dovremmo iniziare a pensare a come fermare queste enormi spese militari che ci arriveranno sulla testa con la scusa di doversi difendere dai russi, di dover sostenere l'unica democrazia del Medio Oriente contro questi terroristi palestinesi con la kefia, eccetera eccetera, insomma tutta la varia iconografia che i giornali ci presentano.
Ok, io sono molto d'accordo, penso che comunque abbiamo restituito da un lato chiaramente un quadro preoccupante, non per fare dell'allarmismo, ma per riportare insomma un po' il punto della situazione, però dall'altro lato secondo me questa seconda parte della mattinata invece la possiamo dedicare di più anche alle possibilità, a una parte più di speranza, nel senso che se c'è un quadro molto preoccupante, comunque non tutti e non tutte sono rimaste a guardare, c'è anche chi si mobilita, chi comunque prova a essere, come dire, sabbia nell'ingranaggio di questa macchina bellica occidentale, di queste collaborazioni di guerra esterna e guerra interna, e quindi in questo momento sono le università che comunque sono quelle che stanno forse un po' più esprimendo un rapporto di forza, una contrapposizione, e dunque oggi sul Manifesto a pagina 4 parlavano delle mobilitazioni in università, da Padova a Milano, a Napoli, a Palermo, a Bologna, ma anche si parlava chiaramente di Roma, si parla anche di quello che è accaduto di quello che sta accadendo in Spagna, che hanno sciolto degli accordi con le università israeliane. Noi fra pochissimo ci andiamo a collegare con uno studente dell'università di Napoli che ci racconta, che ci restituisce un po' quello che sta accadendo lì.
Allora, stiamo ancora tentando di metterci in contatto con le varie università in giro per l'Italia, però nel frattempo volevamo segnalare un piccolo comunicato della Fondazione Medor su... scusate, ho chiuso... Ok, sulla Fondazione Medor che si intitola Il Mediterraneo Globale, che è presente sulla pagina dell'Università LUISS. Viviamo una fase storica che si rivela ogni giorno insieme inquieta ed inquietante. Due guerre, una nel cuore dell'Europa, un'altra nel Mediterraneo, sono in corso, mentre tanti conflitti, tante tensioni attraversano il mondo. Quando esplodono più guerre, queste sono il segnale di una crisi crisi di un ordine mondiale. Oggi viviamo in un mondo disordinato, apolare, senza punti di riferimento, in cui è difficile che ci possano essere paesi guida. È evidente che se vogliamo costituire un percorso di pace duratura, dobbiamo prefigurare un nuovo ordine mondiale. Ma oggi un nuovo ordine mondiale non si può costituire senza la partecipazione del sud del mondo. E questo assunto ripone al centro dell'attenzione il tema del Mediterraneo, della sua stabilità, della sua sicurezza, un tema attualissimo per un paese come l'Italia e soprattutto per l'Europa. Quindi sono vere e proprie indicazioni da parte di questa fondazione ricordiamo partecipata da Leonardo, che si sta contestando in tutte le università italiane, che parla di ricostituzione di un nuovo ordine mondiale in cui il Mediterraneo è centrale. Quindi questo per dare un quadro di chi sono, di che tipo di cosa sono queste fondazioni che ricordiamo prima dell'inizio delle contestazioni, prima dell'inizio delle contestazioni facevano capo molti dei rettori delle più grandi università, rettori, professori delle più grandi università italiane. Adesso direi di passare un pezzo mentre tentiamo di metterci in contatto con compagni e compagne in giro per l'Italia e da questa voce vi saluto e a risentirci su queste frequenze.